femmine folli, corpi amputati, vite profanate, anime rinchiuse, donne in manicomio.
Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane.
Di Virginia Gregori e Roberto Benatti. Musiche di Adriano Guarnieri. Quinta puntata. Gli anni 50. Dentro il manicomio, psicofarmaci ed elettroshock. Fuori, nelle campagne, Ernesto De Martino studia il tarantismo.
Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo. Poi d'improvviso piango un poco, rido quasi fosse un gioco.
Le voci. Donatella Vanghi, Alessandra Ambrogi e Francesco Paolo Di Noto.
Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Ai, 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 ai.
Riassunto delle puntate precedenti. Dalla leggenda di Lilith, prima moglie di Adamo, alla cacciata dal paradiso terrestre di Eva, entrambe donne peccatrici, bollate nei secoli successivi come streghe, adulatrici del demonio, le abbiamo ritrovate successivamente come isteriche. Nell'Ottocento, con Lombroso, queste donne divengono criminali nate, pericolose per la società e quindi da internare. Sono gli anni della moderna psichiatria. Abbiamo ascoltato alcune testimonianze raccolte e ritrovate dalle cartelle cliniche del manicomio provinciale di Bologna, sotto la direzione di Francesco Roncati. In seguito, abbiamo esposto la condizione giuridica della donna attraverso il codice civile del nascente Regno d'Italia, per arrivare agli anni del fascismo, dove la femmina doveva essere brava casalinga, madre e moglie fedele, sia all'uomo che alla patria. Nel panorama medico nel dopoguerra sono due le eccezioni che contraddistinguono la ricerca e la risposta clinica italiana. La scoperta dell'elettroshock nel 1938 da parte di Ugo Ceretti e, alla pari di altri paesi europei, la diffusione degli psicofarmaci a cominciare dal 1952. La shock terapia in psichiatria era un metodo terapeutico basato sull'impiego di stimoli chimici, per esempio l'inoculazione endovenosa di insulina, insulino shock terapia, o tramite cardiazol, ovvero quella cardiasolica, o fisici, elettroshock terapia, in grado di provocare nei pazienti reazioni acute consistenti in modificazioni somatiche e psichiche complesse, intense e transitorie.
Con la scoperta degli psicofarmaci nel 1952 cambia completamente la cura. I neurolettici, somministrati sempre in dosi massicce, hanno la proprietà di abbassare il tono mentale ed emotivo e differiscono dai sedativi classici perché non provocano obnubilamento della coscienza. Una violenza di cui la donna porta un peso di gran lunga più gravoso che non il maschio, oltre tutti gli inconvenienti generali, tossicologia, apatia, irrigidimento muscolare, limitazione di attività. Gli psicofarmaci nella donna sformano completamente la figura e determinano gravi turbe endocrine con distruzione degli attributi di femminilità. Le cartelle cliniche dal 1950 in poi sono piene di questa cura violenta associata alla piretoterapia, un procedimento curativo consistente nella provocazione artificiale della febbre a scopo terapeutico. Vi ricordiamo fra le più note sostanze ad azione piretogena il latte, il peptone, il nucleinato di sodio, lo zolfo. Nel nostro caso la sostanza più comunemente inoculata era il sulfor, in grado di far aumentare la febbre a giorni alterni fino a 40 gradi.
Mantovani Livia, di anni 40, professione operaia, pensionata di guerra, coniugata con Galletti Giuseppe, disperso in Russia. Una figlia, Fernanda, di anni 13. Entra per la prima volta su richiesta personale, sentendosi disturbata di nervi, il 28 marzo 1950 ed uscirà l'11 maggio 1950. Rientrerà il 26 dicembre 1950 e ne uscirà guarita un anno dopo. Diagnosi: psicosi periodica. Dal diario medico del primo ingresso. Il 31 marzo 1950, tre giorni dopo l'entrata in manicomio, la madre Bicocchi Aldina autorizza il trattamento dell'elettroshock, ovvero quello a cardiasolica. 9 aprile. Ha fatto 4 applicazioni elettroshock. Torna al numero 8. Fa le iniezioni di ferro. 23 aprile. Fa la cura dell'elettroshock. Più serena si alza. Aprile. Fatto 24 applicazioni di elettroshock. È sempre stata bene e tranquilla. 11 maggio. È stata dimessa. Dal diario medico del secondo ingresso. 1 gennaio 1951. Il fratello, Mantovani Guido, dà l'autorizzazione affinché la sorella venga curata con la terapia dell'elettroshock. 3 gennaio. Inizia l'elettroshock con associata piretoterapia. 29 gennaio. Da qualche giorno non ha più crisi di pianto. Seguita le applicazioni dell'elettroshock e sulfor 2 volte a settimana. 4 marzo. Da qualche giorno ha crisi di pianto. La cura dell'elettroshock e sulfor sono stati sospesi 15 giorni fa. 10 aprile. In questo periodo è stata cominciata di nuovo la cura dell'elettroshock e sulfor perché aveva forti crisi di pianto. 27 luglio. Sensibilmente migliorata. 19 settembre. Ha iniziato la cura dell'insulina.
All'ingresso di queste donne, dall'Ottocento in poi, si dice che sono clamorose, eccitate, irrequiete, euforiche, scomposte, fatue, sucide, stuporose. Si precisa che cantano, si strappano le vesti, le lenzuola, gridano, saltano, corrono, si azzuffano con le altre, sputano fuori dalla sputacchiera, parlano con troppa libertà. Spesso si annota la resistenza all'ambiente, reticenti, sitofobe, o si stigmatizza l'ostinazione, recidiva. Quanto ai medici, subito si preoccupano di individuare nel comportamento imbarazzante i segni di malattia, fatue, incoerenti, ninfomani, sconnesse, allucinate, deliranti, psicotiche. scorrendo le cartelle cliniche e lo stratificarsi delle annotazioni dei giorni, mesi, anni di internamento, via via che il tempo trascorre, compaiono aggettivi che annunciano un miglioramento. Le pazienti risultano così quiete, tranquille, serene, cordiali, corrette, remissive, lavoratrici, docili, servizievoli, attive, socievoli. Anche se questi comportamenti esemplari si abbinano a stati psichici non ottimali e le stesse pazienti risultano stuporose, scucite, difettuali. Non è difficile cogliere attraverso la trasparenza del linguaggio le effettive motivazioni di una pratica che si preoccupa non tanto della cura quanto dell'adattamento all'ordine dell'ospedale e all'ideologia di potere che quest'ordine incarna.
E le regole dell'ospedale, oltre a cercare di guarire uniformando, prevedevano che i pazienti di sesso opposto fossero rigidamente separati tra di loro. Gli incontri non erano consentiti. Tuttavia, una lettera scritta col cuore e ritrovata nella cartella clinica di una giovane donna testimonia il contrario.
Cara Elena, mentre ascolto la radio mi dedico a te nel sentire il valzer delle candele. Non so se Ernesto ti ha dato quella roba quando ti è venuto a trovare. Ieri sera, quando sono arrivato a casa, ho trovato una grande accoglienza da parte dei miei parenti e amici e mi hanno voluto fare una festa che è durata fino alle 2 dopo mezzanotte. Mi ha fatto molto piacere. Non puoi immaginare, quando sono uscito mi è venuto da piangere. Mi sembrava di tornare a nascere, pensando a quei giorni di agonia, di tormento che avevo giorno e notte. Spero che anche tu finisca presto quei giorni di sofferenza, che è più di 2 anni che sei internata in quella catacomba, che non puoi vedere nessuno e non parlare, che è una cosa troppo assurda secondo il mio punto di vista. Spero che non ti sei messa a piangere come facevi ogni tanto, che mi facevi soffrire. Stamattina ho avuto un dono recato dalla tua amica Milla. L'ho trovata a casa e mi ha detto che ti verrà a trovare il più presto che può e ha detto che stai calma. Io le ho detto che sei sempre calma. Vi ringrazio degli auguri che mi avete fatto voi tutte al momento dell'uscita e mi dovete scusare se vi ho salutato così in fretta, ma c'era la macchina che mi aspetta con i parenti, i sposi novelli. Sabato vado a fare una gita alla Repubblica di San Marino. Ti prego di salutare il mio amico Clinio e digli che stia su di morale e saluta tutti gli altri compagni di sventura in via eccezionale. Saluta le signorine Capponi, Bignami, Cesari e Lena. La Maria Luci, digli che la ringrazio anche lei dei cari auguri che mi hanno accompagnato all'uscita e che mi accompagneranno in seguito. Vorrei incontrarvi tutte fuori per passarci una serata in allegra compagnia, dimenticando di giorni passati che tanto ci ha fatto passare dei giorni malinconici. Per ora non ho altro da dirti. Non posso che augurarvi pure voi tutte un'uscita immediata. Baci a tutte voi, in certo qual modo a te.
All'alba se ne parte il marinaro, coi sogni in cuore.
Termino mentre trasmette la canzone del marinaro e canta Luciano Taglioli. Un forte abbraccio ed esaurirci da chi ti ricorderà per sempre. Tuo Eros, Bologna, 23 agosto 1949.
Più non ricorda chi per lui dolora, ma perché marinar cerchi un cuore che altrove non c'è, se lontano lasciasti il tuo amore che piange, che muore soltanto per te.
Lasciamo ora l'ospedale psichiatrico per parlare di un fenomeno che verso la fine degli anni 50 ebbe una grande risonanza, Si tratta delle ricerche antropologiche condotte da Ernesto De Martino sul tarantismo.
Questa è la terra di Puglia e del Salento, spaccata dal sole e dalla solitudine, dove l'uomo cammina sui lentischi e sulla creta. Scricchiola e si corrode ogni pietra da secoli. Anche le pietre squadrate tirate su dall'uomo, le case grezze, le chiese, destinate alla misura del dolore e della speranza, seccano e cadono nel silenzio. Avara è l'acqua a scendere anche dal cielo. Gli animali battono con gli zoccoli un tempo che ha invisibili mutamenti. I colori sono bianchi, neri, ruggine. È terra di veleni, animali e vegetali. Qui esce nella calura il ragno della follia e dell'assenza. Si insinua nel sangue di corpi delicati che conoscono soltanto il lavoro arido della terra, distruttore della minima pace del giorno. Qui cresce tra le spighe del grano e le foglie del tabacco la superstizione, il terrore, l'ansia di una stregoneria possibile, domestica. I geni pagani della casa sembrano resistere ad una profonda metamorfosi tentata da una civiltà durante millenni.
24 giugno 1959. Un'equipe guidata dall'antropologo Ernesto De Martino e composta, tra l'altro, da uno psicanalista, un medico e un fotografo, è appena giunta a Nardò, nel Salento, per cercare testimonianze del rituale coreutico che da secoli è legato al tarantismo. Il morso della tarantola viene curato con la musica e la danza. Giunti in città, guidati dagli echi degli strumenti musicali, trovano tra i vicoli l'abitazione della tarantata, davanti alla quale si è radunato un gruppetto di persone. Nella casa l'equipe vede un ampio lenzuolo bianco disteso a terra, sopra delle coperte, dove al momento giace la tarantata. Tutt'intorno vi sono i suonatori. Non appena sente la musica, la donna si produce i movimenti della testa che seguono in maniera apparentemente automatica il ritmo del tamburello. Progressivamente il movimento si estende al corpo e, sempre al ritmo, prima supina e poi carponi, la tarantata esegue una sorta di danza a terra come identificandosi con il ragno che l'ha morsa. Poi si alza e si produce in un ballo vero e proprio. Ma chi è questa donna? Maria ha 29 anni. A 13 è rimasta orfana di padre, al quale era particolarmente legata, e ha passato gli anni dell'adolescenza con la madre, da lei non particolarmente amata, sopportata più che ospitata in casa di parenti, dove ha in sostanza sofferto la fame. A 18 anni si è innamorata di un coetaneo, ma l'amore, pur corrisposto, è stato ostacolato dai genitori di lui e alla fine il ragazzo l'ha lasciata.
Ancora nelle angustie per l'amore perduto, una certa domenica a mezzogiorno Maria è stata, a suo dire, morsa da una tarantola. Già allora era stata curata con il complesso rituale che abbiamo descritto in precedenza, ma la cura, si sa, è provvisoria. Secondo quanto si narra, infatti, finché la tarantola è viva, o è viva la sua progenie, Maria è destinata ad ammalarsi ogni anno e non potrebbe allontanarsi dal letto senza l'intervento dell'orchestra e della grazia concessa da San Paolo.
Così, attraverso il simbolismo della musica e della danza, il passato di dolore, le sconfitte dell'anima, i traumi delle tarantate sono stati evocati, fatti traboccare e risolti in un equilibrio che durerà sino al nuovo tempo del rimorso, sino alla stagione del nuovo raccolto. E il 28 giugno di ogni anno, sotto il sole, mentre i carri portano un suono cupo di solchi lacerati, di torrenti, pietra su pietra, colore del fuoco, vanno le tarantate e quelle che sono state liberate dal male nella cappella di San Paolo, con la speranza di ascoltare dal forte labbro del santo una parola che annienti ogni forza malefica sulla croce di due pietre.
Del tarantismo abbiamo testimonianze che risalgono al Medioevo e da queste sappiamo per certo si manifestasse nei mesi estivi. Il periodo coincideva in Puglia con la mietitura del grano. La patologia era costituita da sintomi di malessere generale, quali stati di prostrazione, depressione, malinconia, quadri neuropsicologici come catatonia o deliri, dolori addominali, muscolari o affaticamento. La maggior parte dei soggetti che ne denunciavano i sintomi erano donne. Il quadro poteva includere sintomatologie psichiatriche come turbe emotive e offuscamenti dello stato di coscienza. La malattia includeva anche elementi che in passato si associavano alle nozioni di epilessia e isteria.
De Martino ipotizza che il tarantismo si sviluppi in un contesto sociale peculiare, in cui la vita delle persone, in particolare delle donne, si svolgeva tra gli stenti e le rinunce. Il tarantismo offriva una volta l'anno la possibilità di riscattarsi sul piano sociale, di essere qualcuno, di dimenticare le preoccupazioni, di sfogare la rabbia repressa, di superare i traumi subiti. Proprio la donna, infatti, era sottomessa a rigide restrizioni in campo affettivo e sessuale. Essere tarantata permetteva una sorta di catarsi all'eros precluso, ai conflitti e ai dolori. La crisi, ritenuta causata dal morso, insorgeva in momenti critici dell'esistenza, quali la fatica del raccolto, la crisi della pubertà, la morte di qualche persona cara, un amore infelice o un matrimonio sfortunato. Il tarantismo permetteva di far defluire i conflitti psichici irrisolti e latenti dell'inconscio. In realtà l'antropologo, pur sostenendo l'importanza essenziale del condizionamento culturale del fenomeno, sembra riconoscere, pur non dichiarandolo, la presenza di conflitti sia sul piano sociale sia anche individuale e una certa fragilità psichica di base del soggetto colpito, non discostandosi dalla nota relazione che è sempre stata riconosciuta tra isteria e ambiente.
Donne povere, lavoratrici, operaie, strette da catene invisibili che non potevano essere spezzate. A chi la cura del tarantismo? A chi la cura del manicomio? Sassetti Zeffira, nata il 27 dicembre 1916, nubile, operaia. Due ingressi, il primo nel luglio 1950, il secondo per schizofrenia un anno dopo. Anamnesi. Da tempo allucinata con idee deliranti persecutorie. Da molto tempo non usciva di casa per timore di ipotetiche aggressioni, violenta e pericolosa coi familiari. Contegno del malato dal primo ingresso. 6 luglio 1950. Si presenta agitata, violenta, pare disturbata, con idee deliranti, persecutorie e allucinazioni. Di notte riposa poco, occorre farle ipnotici. 12 luglio, allucinata e scontrosa. 15 luglio, trasferita in casa di cura. Contegno del malato, dal secondo ingresso. 28 luglio 1951. Rientra oggi clamorosa, eccitata, insolente, invia insulti a chiunque l'avvicini.
Interrogata dal medico, si dimostra discretamente lucida e orientata. Presta buona attenzione, memoria di fissazione come di norma. L'ideazione è d'altra parte notevolmente dissociata, incongruente, frammentaria. La critica soprattutto di vaghe idee deliranti in sfondo prevalentemente persecutorio. L'uomo che con lei conviveva è la causa di ogni malanno, la inganna, la ingiuria e la perseguita. L'affettività è altamente deficitaria. Non ha aderenza alcuna con l'ambiente esterno, si mantiene indifferente, scontrosa, manifesta desideri con una affettività vacua, insinua, non convincente. Cerca di dissimulare gli errori psicosensoriali. Il contegno è stolido, disordinato, puerile. L'umore indifferente o improvvisamente collerico. La sfera volitiva è compromessa in quanto fondamentalmente è abulica ed apatica, ma a tratti è pure violenta, con impulsività motoria improvvisa e pericolosa. 18 agosto. Ha iniziato la terapia dell'elettroshock. Spesso ha impulsi, è scontrosa e violenta. 5 settembre. Ha spesso impulsi a sensazione che la picchiano e che la pizzicano. Di nuovo impulsiva e violenta, ha cercato ripetutamente di colpire un'infermiera. Disordinata nella condotta e nel contegno. Viene pertanto trasferita al padiglione 4. 13 settembre. Uscita perché trasferita a Villa Barruzziana.
Concludiamo questa narrazione con la testimonianza di Anna Maria S., rinchiusa nel manicomio Francesco Roncati di Bologna perché è orfana, sola e abbandonata, venne affidata all'ospedale psichiatrico perché si occupasse di lei e ne avesse cura. Ma conosciamo bene quali cure il manicomio avesse in serbo per i suoi ospiti. Vi rimase per gran parte della sua vita. Grazie alla legge 180 venne liberata e le affidarono un piccolo appartamento in via Sant'Isaia, le casette che il direttore Francesco Roncati acquistò per essere affidate a quei matti rinsaviti che non avevano famiglia. Qui vi rimase fino alla fine dei suoi giorni come donna libera.
Non avendo una famiglia, le suore mi misero lì a Santa Caterina di Siena, da Santa Caterina mi misero a San Nicolò, quell'istituto dove c'erano bambini molto tardivi, molto, molto. E tutti me l'hanno detto, non era tuo posto, me lo disse Mingo, sì. Veramente, quando manca la mamma e papà, ti buttano come un povero bastardino, come un cagnolino. Giravo di qui e giravo di là, fra gli istituti, capito? Ho sofferto delle pene dell'inferno, capito? Come mai io sono finita tra gli istituti, fra Roncati, San Giovanni? Io dicevo, potevo chiudere gli occhi e andarmene via da questa terra.
Questa storia di donne amputate, private del loro corpo, annientate, ammutolite dalla società e dalla segregazione manicomiale, questa storia è dedicata a lei, Anna Maria S., e alla sua grande voglia di vivere come persona in mezzo agli altri. Qui termina il racconto sul manicomio e le sue pazienti. La legge 180 del 1978 porterà alla chiusura di tutte le strutture manicomiali e ad una riforma dell'assistenza psichiatrica. Tuttavia, le forme di violenza sulle donne non sono di certo cessate. La brutalità del maschio violento e padrone, che considera la donna una sua proprietà, non si è mai fermata. Oggi, il femminicidio è un tema tanto attuale quanto tristemente noto.
Come un copione già scritto, anche questa volta la vittima è una donna, l'ennesimo femminicidio. Poche ore fa, in questa casa nell'Appennino modenese, un pensionato ha ucciso la moglie e poi ha cercato di togliersi la vita senza riuscirci.
Lei è Chiara Ugolini, classe 94, pallavolista. Un'intera vita davanti, finché quest'uomo qui ha deciso che Chiara doveva morire. Il funerale di Chiara si è celebrato ieri a Fumane, 4.000 anime in provincia di Verona. C'erano i genitori e gli amici della pallavolo. Per l'omicidio di Chiara è stato arrestato un suo vicino di casa che l'ha uccisa infilandole uno straccio impregnato di candeggina nella bocca.
È tutto, grazie per l'attenzione, buonanotte.
L'istituzione Gianfranco Minguzzi ha presentato Femmine folli, corpi amputati, vite profanate, anime rinchiuse, donne in manicomio, di Virginia Gregori e Roberto Benatti.
Me ne sto lì seduta assente, con un cappello sulla fronte, le cose strane che mi passano per la mente.
Le voci. Donatella Vanghi, Alessandra Ambrogi e Francesco Paolo Di Noto. Voce dei titoli. Alessandra Ambrogi.
Avrei una voglia di gridare, ma non capisco a quale scopo. Poi d'improvviso piango un poco, rido quasi fosse un gioco.
Le ricerche sono state effettuate con il materiale presente nella biblioteca specializzata Minguzzi Gentili di Bologna. Sceneggiatura e ricerche d'archivio di Virginia Gregori e Roberto Benatti. Musiche di Adriano Guarnieri.
Se sento voci non rispondo, io vivo in uno strano mondo dove ci sono pochi problemi, dove la gente non ha schemi. Ai, 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 ai.
Regia di Roberto Benatti con Virginia Gregori. Si ringraziano Alessandro Zanini, Simona Zanasi, bibliotecaria, Francesco Rosa, Roberto Neroni Forlani, Maria Claudia Grillini e Nicoletta Nini. Fine della quinta e ultima puntata.